Jazz Peanuts.
Bentornati nell'appuntamento bisettimanale, che credo esista come parola, ma nel caso la diamo come buona, del vostro programma Jazz. Io sono Nicola e sono felicissimo di tornare qui a parlarvi. Spero che in queste 2 settimane voi abbiate ascoltato qualcosina di jazz o che comunque non abbiate cambiato stazione in caso vi fosse capitata una canzone jazz in sottofondo. Ecco, questo sarebbe il regalo più grande e l'obiettivo del mio podcast. Oggi parliamo, per entrare subito nel vivo della puntata, di una personalità fondamentale per il jazz italiano e non. Stiamo parlando infatti di un chitarrista meneghino, classe 1926, e che ancora suona, che è ancora in produzione. Si tratta del chitarrista Franco Cerri, che nel 2015, quindi pensate all'età quasi di 90 anni, si è esibito nella sua Milano suonando al Blue Note una versione di Take the A-Train di Duke Ellington, quello di cui abbiamo preso la canzone per partire la puntata scorsa. Direi perciò di entrare subito nel vivo della puntata ascoltando la versione di Duke Ellington assieme a Ella Fitzgerald. Questa è Take the A-Train. Siamo tornati dopo questa bellissima canzone con il mood adatto per iniziare a raccontare la storia un po' inusuale di questo chitarrista. Pensate che ricevette la sua prima chitarra all'età di 17 anni dal padre dopo un anno e mezzo di insistenti domande, perché aveva sentito l'inquilino del piano di sopra accompagnarsi mentre cantava le canzoni popolari e voleva anche lui iniziare a suonare lo strumento. Per il prezzo di 78 lire, dopo appunto le insistenti domande, riuscì ad avere la prima chitarra, ma il padre gli disse: però non abbiamo i soldi per poter pagare le lezioni, quindi arrangiati. Ecco, sentiamo un estratto riguardo di Franco Cerri stesso.
E lì ho cominciato a,
dire ai miei genitori: ah, che bello sarebbe suonare uno strumento. Ho insistito, è andata avanti un anno e mezzo questa insistenza, perché poi, beh, come dicevo, la famiglia era povera e quindi non c'erano tanti soldi. E papà finalmente ha portato a casa una chitarra, me l'ha fatta vedere, mi ha detto: questa è la chitarra, però non c'è una lira per un maestro, vedi tu.
Ecco, si tratta perciò di una persona che per arrivare a dove è arrivato ha dovuto combattere fin dall'inizio, pensate che ha fatto il muratore, l'ascensorista presso la Montecatini e si è trovato a studiare per la passione che era più grande ancora dei limiti che si trovava davanti. Inizia pian piano a farsi spazio attraverso le orchestrine che c'erano nella Milano della Seconda Guerra Mondiale. Si esibiva durante appunto la guerra per i soldati che erano in primis in ospedale feriti e successivamente a quelli che rientravano in patria dopo aver combattuto. In questo periodo cresce la sua popolarità anche grazie alla prima esibizione radiofonica a Radio Tevere, Voce di Roma Libera, una radio che trasmetteva clandestinamente da Milano, fingendo di essere con sede a Roma, e in questo modo era appoggiata direttamente da Mussolini, anche se era ascoltata da molti antifascisti. Sfuggiva alla censura e otteneva la massima libertà delle scelte redazionali, riuscendo così a mettere in onda la musica jazz e anche diffondendo radiogiornali con notizie molto precise e realistiche. Tra le personalità di spicco nella vita di Franco Cerri c'è sicuramente Gorni Kramer, direttore d'orchestra e fisarmonicista, che si presenta in una di quelle esibizioni da cortile che tenne durante la Seconda Guerra Mondiale Franco Cerri stesso. Inizia a suonare con lui come chitarrista dal 1945 e entra anche nell'orchestra del Quartetto Cetra, che lo aveva ascoltato dal vivo. Il vero debutto avviene nello spettacolo Vento nel Nord, in cui suona appunto assieme a Kramer la fisarmonica. Dopo aver iniziato già tournée a livello nazionale ed europeo, la prima vera registrazione avviene assieme a Natalino Otto, con cui registra La classe degli asini. Durante l'incisione, il cantante genovese chiede a tradimento una cosa, a cui risponde lui stesso, ma facciamo prima sentirla.
Gentili signore e signori, vi presentiamo la classe degli asini, di cui fa parte l'orchestra Kramer con i suoi solisti. Cominciamo con l'interrogare il più intelligente. Tu, Franco Cerri, sai dirmi dove si trovano i Pirenei?
I Pirenei si trovano, ma non si trovano.
E poi Kramer stesso a decidere di lasciare la battuta, che poi rimarrà anche in tutte le ristampe successive e persino nella versione in CD. Questo non sarà un caso isolato, perché Franco Cerri sarà ironico e divertente nel corso di tutta la sua carriera, sia a livello di suono che a livello di parole. Siamo sul finire degli anni 40 e la popolarità di Cerri cresce sempre di più, viene chiamato da artisti italiani e internazionali e arriva addirittura a esibirsi con il suo idolo Django Reinhardt, con cui registrerà dischi fino alla morte del musicista. Come abbiamo visto, per quanto riguarda Buddy Rich, la grande aspirazione di jazzisti è di crearsi un quintetto, una band o comunque un gruppo proprio, e per il chitarrista Cerri questo avviene nel 1950, quando conosce il sassofonista Ambrosetti, con cui formerà appunto un gruppo autonomo che sarà il suo primo Franco Cerri Quintet, e inizierà a incidere i primi dischi e esibirsi in tutta Europa. Anche in questo caso entrerà a contatto con i nomi più grandi del jazz dell'epoca, tra i quali Dizzy Gillespie, che già abbiamo citato, e anche Chet Baker. Per quanto riguarda tutti quelli che pensano che il jazz non sia più amato al giorno d'oggi, ma che allora fosse il pop dell'epoca, posso dire che questo non è vero, perché nel 1958 Cerri ha l'occasione di suonare con Billie Holiday, una delle più grandi cantanti statunitensi dell'epoca, e quando la cantante, durante un'esibizione al Teatro Smeraldo di Milano, viene fischiata da un gruppo di giovani e di militari che erano nel pubblico, viene organizzato da alcuni uomini di cultura un concerto, diciamo, riparatore al Teatro Gerolamo. In queste esibizioni Holiday suona con il suo pianista e con Cerri al contrabbasso, quindi anche in questo caso ci rendiamo conto di quanto sia poliedrico lo strumentista italiano. Tra dischi, collaborazioni, programmi radio, ormai Cerri è all'apice del successo e viene chiamato dalla Rai stessa, la neonata Rai, visto che siamo negli anni 50, per condurre alcuni programmi divulgativi sul jazz, tra i quali ricordiamo Di Jazz in Jazz, Jazz Prima Amore, Il Jazz in Italia e Jazz in Europa. Ed è proprio in queste occasioni che si mette in luce come showman, oltre che come musicista, al punto che viene chiamato come ospite nel Musichiere e in Buone Vacanze. ma come contrabbassista non si esibirà soltanto in Rai. Infatti nel 1959 lo rivedremo con un clarinettista a suonare questo strumento oltre alla sua amata chitarra, e nello stesso anno suonerà anche con Konitz e addirittura con Chet Baker. Nell'ottobre del 66 debutta negli Stati Uniti, ormai l'Italia gli stava stretta, e esibendosi al Lincoln Center di New York ottenne numerosi consensi anche dai jazzisti americani. Nonostante la base di partenza fosse di autodidatta, nel corso degli anni ha studiato talmente tanto solfeggio e composizione da diventare comunque, nonostante un jazzista di pregio a livello internazionale e non, un grande uomo di sala di incisione. Infatti lavorerà nel corso degli anni 60 con i più rappresentativi artisti della musica italiana. Tra i tanti abbiamo Johnny Dorelli, Roberto Vecchioni e addirittura Mina, con la quale nel 1967 interpreterà nel duetto il classico di Jobim Corcovado. Direi perciò di lasciare voce ai due interpreti e di assaggiare un pezzettino di questo classico.
Ah, che bella. Grazie. Una canzone brasiliana che si chiama Corcovado. Un cantinho, un violão, este amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vejo Corcovado Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até uma apagada vela chama.
Essendo un artista a tutto tondo, continua a comporre ancora per il quartetto Cetra, che non aveva dimenticato dagli esordi della sua carriera. In questo modo anche televisione e pubblicità entreranno a far parte del repertorio artistico di questo grande chitarrista. Ricordiamo nel 65 la trasmissione televisiva Chitarra Amore Mio, che aveva fatto insieme al chitarrista Mario Gangi. Probabilmente per i meno giovani il nome di Franco Cerri può non significare nulla finché non si sente anche l'uomo in ammollo. È infatti degli anni 70 il periodo in cui girò uno spot TV che pubblicizzava il noto detersivo per il bucato Biopresto. Cerri compariva in piedi, inquadrato a mezzo busto, immerso in una vasca di vetro piena d'acqua. Direi anche in questo caso di lasciar parlare le immagini.
Sporco impossibile. Unto di cucina. Sporco sulla federa. Unto di pelle qui sulla camicia.
Ma l'unto è impossibile.
No, non esiste sporco impossibile per Biopresto bucato a mano.
È di questi anni anche la collaborazione con il batterista Tullio De Piscopo, con il quale fonderà un altro suo quartetto oltre al Franco Cerri Quartet. Rinominiamo ancora una volta Mario Gangi, il chitarrista classico con cui conducevo un programma, perché per la Fratelli Fabri Editori ha pubblicato nel corso degli anni 60 delle lezioni che verranno poi ristampate per 4 ulteriori lezioni sulla chitarra. La comicità, come vi dicevo, farà sempre parte della sua vita ed è infatti stato anche ospite come cabarettista nella trasmissione televisiva Non Stop. Volete un assaggio della sua ironia? Ecco, ascoltate qua.
Sì, Chiesa Malata è l'autore.
Cioè?
Churchill. Churchill. Church e Chiesa.
Sì.
Il malato. Ma io faccio sempre cose un po' matte. Schietto Ciliegia sono io. Franco Schietto.
No? Giusto, è vero.
Ciliegia Cerri.
È vero. Sono dei giochi di parole.
Passano gli anni e arriva il periodo consumistico degli anni 80, nel quale ha formato anche un duo con il pianista Enrico Intra. Queste due figure verranno ricordate nel corso della storia del jazz italiano perché hanno fondato a Milano la Civica Scuola di Jazz. Non abbandonerà però mai la musica leggera e continuerà a comporre e a suonare anche per musicisti pop, come fece anche il figlio Stefano Cerri. Anche lui è stato un grande musicista, in particolare un bassista, che però ci ha lasciato quasi a 50 anni nel 2000. Per farvi capire l'importanza di Franco Cerri nel panorama della musica italiana, è stato persino inserito all'interno della Treccani e nel 2005 ha ricevuto, dal Presidente della Repubblica, il titolo di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La vita del chitarrista è stata contraddistinta da momenti di gioia anche in momenti di difficoltà. Ha sempre affrontato tutto con estrema leggerezza ed ironia, ed è per questo motivo che direi di annunciare la prossima canzone, il brano di Louis Armstrong, On the Sunny Side of the Street.
your coat, grab your hat, baby. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet on the sunny side of the street. Can't you hear that pitter-patter there? The happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. But I'm not afraid, baby. My rover crossed over, yes. If I never have a cent, baby, I'll be rich as Rockefeller, yes. Gold is at my feet. I'm as sunny as I'm the street. And get your coat, grab your hat, leave your worries, oh, don't stare. Just direct your feet on the sunny side of the street, bubbles as a yarn. Can't you hear that pit-a-pat? Oh, happy tune is your stance. Life can be so sweet, oh, on the sunny side of the street. I used to walk in the shade, yes, with those blues on parade. Now, mama, now I'm not afraid, baby. But the blues don't. But that's Baba, yes. And if I never ever sin, I'll be rich as Rockefeller, baby. With goals at my feet, and certainly side of the
Anche oggi siamo giunti all'angolo del cinefilo e direi perciò di raccontarvi del film che secondo me incarna la vita di Franco Cerri. Si tratta infatti di un film in cui il protagonista è un giovane chitarrista che per motivi legati alla famiglia non riesce subito ad esprimere il suo amore per la musica. Direi di parlare oggi di Coco. In Disney Pixar, già con Topolino, quando ancora era in bianco e nero aveva le braghette corte, le rocambolesche scene di azione erano accompagnate da una colonna sonora scoppiettante, sincronizzata e sempre attenta a non perdere la sua ironia. Questa tecnica era addirittura definita Mickey Mousing non a caso. Allo stesso modo in Coco, un ragazzino con la chitarra insegue la sua passione, nel silenzio di una famiglia maledetta dal tempo. Potremmo risentire in lui quel fischietto tipico del Topolino all'inizio degli anni 20. Direi di fare un gioco con voi. Ora vi racconterò la storia di Coco e saprete voi dirmi dove sono le analogie tra questa e la storia di Franco Cerri. La bisnonna del bambino Miguel ha proibito le melodie e gli arpeggi e il piccolino deve rassegnarsi a una vita senza la musica. Il suo futuro sono le calzature, le suole da lustrare fino a quando non scintillano sono la sua quotidianità e il colorato messico non offre opportunità a Miguel, che deve scendere perciò agli inferi per scoprire se stesso. Per ritornare però al film possiamo dire che il suo viaggio al centro della Terra è appena iniziato, mentre i cumuli di ossa prendono vita durante il mitico Dia de los Muertos, il 31 ottobre. La Disney perciò ci invita a trasformarci in pionieri del nostro tempo e a superare i confini conosciuti per non naufragare nell'ansia della quotidianità. Miguel si immerge perciò nell'aldilà e vede un'enorme metropoli verticale che non sembra essere molto diversa dal panorama che ci accoglie ogni giorno guardandoci dalla finestra. I tram corrono veloci sui binari, gli uffici si alternano alle case e ci sono anche le dogane. L'idea di questo film però non è del tutto originale. Nel 2014, infatti, la 20th Century Fox aveva raccontato una storia simile nel Libro della Vita. Il regista di questo film ha dichiarato di avere una grande aspettativa per quanto riguarda la nuova avventura targata Disney Pixar. La forza che sta negli occhi di un dodicenne riesce a far rivivere una realtà come quella del mondo dei morti. E allora quali misteri attendono il nostro protagonista? Egli indaga la ricerca delle proprie origini, il diritto di abbracciare con spensieratezza la sua età e di continuare a far vibrare le corde della sua chitarra, la chitarra che tanto ama. Come ho detto prima, il Messico è l'ambientazione di questa pellicola, che però potremmo veramente traslare nella Milano degli anni 30. E infatti la vera protagonista del film è la musica, come nella vita di Franco Cerri. L'apparente semplicità di un tema quale quello della musica ci porta a far riflettere gli adulti ancora più che i bambini, ai quali dovrebbe essere rivolto un film Disney Pixar. Distinguersi, specialmente in positivo, è un'impresa ardua, ma noi dobbiamo almeno provarci, anche solo per cogliere i significati nascosti di qualcosa che noi amiamo fino in fondo. Ed è in questo contesto che si muove Coco, che è un cartone visionario ed è una gioia per gli occhi. Ci immergiamo così nel tempo di visione di Coco in un inno alla memoria, ai ricordi e alla necessità di non essere dimenticati. Anche dopo la morte si continua a vivere nel cuore dei propri cari. I morti hanno più potere su di noi di quanto ci piaccia ammettere, o addirittura di quanto immaginiamo, e il loro potere può essere bello forte. Questo è quello che cita Cormac McCarthy in Non è un paese per vecchi, ed è quello che possiamo dire anche per Coco, che ci lascia pieni di amore e di ricordi da costruire. Gli scheletri col sombrero forse trasformeranno l'audacia di Miguel in responsabilità. Quello che è sicuro è che ci danno la retta via per capire noi stessi e per poter affrontare la vita a modo nostro. Traslando leggermente l'inflessione spagnoleggiante, direi di ascoltarci adesso una versione jazz swing di una canzone famosissima chiamata All of Me. Non quella di John Legend però, eh. Thank you. Anche in questo caso il rumore vi fa capire in quale fase del podcast siamo arrivati. E direi di parlare subito della birra da bere oggi. Stiamo parlando delle Porter Stout, e voi direte, sono due nomi? Sì, ma è una birra sola, e adesso vi spiegherò perché. L'appellativo di qualcosa Stout significava ai tempi solo qualcosa di più grande o più forte, e non aveva nessun legame diretto con un tipo di birra specifico. Anche se inizialmente in inglese il termine Stout significava orgoglioso e impavido, ma in seguito, esattamente dopo il XIV secolo, prese semplicemente il significato di forte. Quindi quando le Porter Stout furono create, furono chiamate così per il fatto che erano delle versioni più forti rispetto alle Porter medie. Nel tempo il nome è stato poi abbreviato da Porter Stout solo a Stout, lasciando decadere appunto la prima parte. E questo cambiamento può essere collegato alla storia di quella che è probabilmente la birra più popolare di tutti i tempi, la Guinness. Infatti questa birra proveniente dall'Irlanda inizialmente era stata commercializzata non come Stout, ma come Porter, nel lontano 1778. Fu solo negli anni 40 che la Guinness tolse la dicitura Porter e la sostituì con quella che conosciamo noi, ovvero di Stout. Altre storie invece raccontano come Stout simboleggi una birra proveniente dall'Irlanda, mentre Porter quelle collegate all'Inghilterra. In linea di massima si tratta di birre delicate con un corpo medio e che evidenziano note di cioccolato o di caffè con toni secondari di cacao o addirittura di cereale torrefatto. È una tipologia di birra cremosa e tenuamente fruttata e luppolata che dona un equilibrio molto molto particolare a questa tipologia di birre che risultano quasi acquose. Ovviamente la più famosa è quella che già abbiamo citato, ovvero la Guinness, ma ci sono diverse varietà di stout, la dry stout, la milk stout, la export stout, un sacco di tipologie diverse che però hanno comunque questo retrogusto leggero ma fruttato. E allora perché questa volta ho deciso di parlarvi di questa birra? Beh, perché si tratta di come suonava realmente la chitarra il grandissimo Franco Cerri. Si tratta di un suono pulito che sembra talvolta in sottofondo, con una chitarra che viene suonata in maniera armonica e che riesce a evidenziare le piccole sfumature delle canzoni. Quando si sente suonare Franco Cerri sicuramente lo si riconosce ed è una cosa che succede anche quando si beve una stout. E quindi quando diciamo che la Stout non è una birra frizzante, allo stesso modo non lo è nemmeno lo stile chitarristico di Cerri, ma sicuramente va a toccare le note giuste al momento giusto e non lo si dimentica facilmente. Ecco perciò che se noi cambiassimo la descrizione di una birra Stout con la chitarra di Cerri, troveremmo le stesse definizioni, perché nella forma più pura si ha un sapore asciutto e amaro, ma comunque molto molto intenso. E come la Stout è meno alcolica delle altre birre, la chitarra di Cerri è meno forte, ma è più significativa. Come ogni settimana siamo arrivati al momento dei saluti, quindi direi di lasciarvi con questa birra da finire, con quel film da guardare e con una completa discografia di uno dei più grandi chitarristi della storia del jazz e non solo. Quindi mi raccomando, nelle prossime due settimane fatevi una scorpacciata di Franco Cerri, di jazz e di birra. Io vi aspetto qui per altre due settimane senza muovermi, proprio sto in questo posto per due settimane e mi raccomando, vi aspetto, e se avete delle domande, delle cose, scrivetemi e ascoltate jazz. Vi lascio perciò sulle note di una canzone che ha trascritto addirittura Franco Cerri stesso, che si chiama But Not For Me di Gershwin. Quindi su queste note io vi saluto e ci vediamo tra due settimane. Salute!
Old man sunshine, listen you, don't you tell me dreams come true. Just try it, and I'll start a riot. Beatrice Fairfax, don't you dare ever tell me he will care. I'm certain it's the final curtain. I never want to hear from any cheerful Pollyannas who tell you fate supplies a mate. It's all bananas. They're writing songs of love, but not for me. A lucky star's above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Broadway play. Yeah. guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi ho, alas, and also lackaday. But still I can't dismiss the memory of his kiss.